E possiamo cantare anche dopo? Ieri sera ho cercato di avanzare presto, velocemente. Ma mi dispiace per i traduttori. Lasciateci avanzare un po' meno veloce. Signore, sii con noi stamattina. Ti crediamo che tu regni sopra questa riunione. Purificaci tutti quanti nuovamente e riempi questa riunione col tuo Spirito Santo. Ti apriamo il nostro cuore nuovamente e dacci luce. Benedici questa riunione stamattina. Amen. Ieri sera abbiamo visto che questo libro di Daniele è suddiviso in due parti. Da un lato abbiamo capitolo 1 e 7, vediamo che questa è una parte, e questa parte parla dei regni di questo mondo, o di questi imperi mondiali, di importanza mondiale, dagli inizi fino alla fine. E ovviamente in questo sogno di Nabucodonosor abbiamo visto che alla fine questa roccia, senza aiuto di una mano umana, ma da Dio, cade giù dal cielo e ha frantumato i piedi di questa immagine, e cioè e questa roccia non ha solo distrutto, ma anche frantumato e briciolato tutta l'immagine. E il vento ha portato via queste briciole, affinché non esista più, completamente. E questo regno, cioè questa roccia, si è ingrandita ed ha riempita tutto il mondo. E ciò vuol dire, il regno di Dio riempirà tutta la terra. E poi anche abbiamo visto in capitolo 7 di questa visione di quattro animali, di quattro bestie. E alla fine di questo animale c'erano 10 corna e poi è spuntato un altro corno abominevole. E questo corno è l'animale degli animali, è l'anticristo. E alla fine anche questo anticristo verrà distrutto dal Signore e buttato nel fuoco. E il Signore, il figlio dell'uomo, riceverà il regno di Dio. E i santi lo erediteranno assieme a lui. Amen. I santi riceveranno il regno. E questo è meraviglioso. Non dobbiamo solo vedere l'animale, ma dobbiamo vedere la visione del vegliardo e la visione del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo che ha ricevuto il regno e il dominio su questa terra. Purtroppo non abbiamo il tempo di leggere in Apocalisse 4 e 5, ma questi due capitoli corrispondono così tanto a ciò che ha visto Daniele del vegliardo sul trono. Anche Giovanni ha visto come l'agnello con 7 corna, persino il leone Giuda, dopo la sua ascensione in cielo, ha ricevuto il regno e oggi sta seduto sul trono. Dobbiamo vedere una tale immagine. Non basta vedere solo le bestie, solo gli animali. Questo non fa bene. Vogliamo e dobbiamo vedere il Signore, il nostro Dio vivente. E questa visione è molto più importante di tutto l'altro. Non è bene di vedere le profezie, ma di non vedere il nostro Dio vivente. Dio sta sopra ogni cosa. Lui è il vegliardo. E non sta sul trono terrestre, ma sul trono celeste, sul trono nei cieli. Il nostro Signore, anche Lui è asceso e sta seduto sulla destra di Dio il Padre. Anche Lui regnerà e tutti i Suoi nemici cadranno sotto i Suoi piedi. E questa è questa prima parte del regno, dei regni su questa terra. E a partire dal capitolo 8 fino al capitolo 12, vediamo che è un'altra parte, un'altra suddivisione di Daniele. E questa parte ha direttamente a che fare col popolo di Dio, Israele. Ma non solo con Israele, ma anche col Tempio di Dio in Gerusalemme, nella città di Dio. E cioè questa parte è molto specifica. È per questo che Daniele, in questa parte, sicuramente non l'avrà deciso lui, ma lo Spirito di Dio l'avrà guidato, ha scritto questa parte in ebraico. Ed è molto interessante che nella prima parte ha usato la lingua dei Caldei e la seconda parte è scritta in ebraico. E così vediamo che in tutte queste visioni della seconda parte è molto limitata, molto stretta, non parla più dei regni del mondo, ma solo di ciò che concerne il popolo di Dio. Se noi vediamo questo, non è più così difficile capire questa seconda parte. E perciò vediamo che qui, in questa seconda parte, inizia col conflitto tra l'impero persico e quello greco. Ovviamente Alessandro Magno ha conquistato, ma poco dopo è morto. L'impero greco è stato suddiviso in quattro parti, ed è questo molto chiaro da vedere. E poi nel capitolo 8 vediamo, da questi quattro imperi verrà uno, e questo sarà l'Antioco Epifano. E perché è stato menzionato? Per prima, questo corno è un'immagine, è un tipo, è un'immagine dell'animale che verrà. Questo è un lato. Sull'altro lato, Antioco Epifano ha fatto così tante cose malvagie in Israele, nella terra promessa, nel Tempio. Ha eretto un idolo nel Tempio di Zeus. Ha persino sacrificato un maiale nel Tempio. Una tale cosa abominevole ha cercato di calpestare, di buttare per terra la verità. E ha proibito di leggere la Torah. Ha fatto cessare tutti i sacrifici. Sono delle cose veramente malvagie. E questa è un'immagine che ci mostra, che ci indica la venuta dell'animale negli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. E qui in capitolo 8 l'abbiamo visto anche molto chiaramente. Ieri sera ho solo guardato indietro al capitolo 7, che è un tempo, due tempi e un mezzo tempo, perché mi sono scordato di menzionarlo prima. E questo tempo qui, il corno, che qui è stato menzionato, regnerà per 3 anni e mezzo. Cioè, alla fine, durante la grande tribolazione, in capitolo 8 abbiamo visto, dei 2300 giorni. Non ho avuto tempo ieri sera di parlarci, ma veramente non è così complicato. Questi 2300 giorni si riferiscono a tutto il tempo, a tutto ciò che Antioco Epifano ha fatto. E anche nella nostra guida l'abbiamo scritto. Guardiamo brevemente dove sta scritto. Sul capitolo 8, Romano 2b, calpestò l'esercito del cielo, le stelle e il luogo santo per 2300 giorni. Sta scritto in Daniele 8, versetti 10 a 14. Iniziò nell'anno 171 avanti Cristo. E terminò nell'anno 164 avanti Cristo. Cioè, dall'inizio fino alla fine sono esattamente 2300 giorni. E allora perché questo tempo sta scritto qui? Questi 2300 giorni. Per mostrarci che parla veramente di Antioco Epifano e non di qualunque persona. Perché questa parte su Israele, perché questa parte parla di Israele. E Antioco Epifano è un re malvagio di Siria. E perché? Questa parte qui parla soprattutto della Siria e dell'Egitto. Appunto, la Siria e l'Egitto sono i due paesi fondamentali, soprattutto le guerre tra questi due paesi. Perché? Perché Israele sta di mezzo. Cioè, ogni volta quando questi due paesi hanno lottato, chi era che soffriva? Israele soffre. Il popolo di Dio ha sempre sofferto, indifferentemente se la Siria o l'Egitto hanno vinto. Chiunque abbia perso sarà cattivo contro Israele, e chiunque abbia vinto sarà cattivo contro Israele. E Israele, il popolo di Dio, è proprio come un pezzettino di carne, di prosciutto che sta tra due pezzetti di pane, come una specie di hamburger. Ed è per questo che in questo capitolo qui viene descritto così dettagliatamente i conflitti tra il re del nord e il re del sud. Il re più malvagio, e questo lo ripeto nuovamente, era Antioco il IV Epifane. Era veramente un uomo, una persona molto cattiva e malvagia. Impossibile. Ieri sera ci abbiamo parlato brevemente. Se arriviamo al capitolo 11, vedrai che la storia è veramente chiara e inequivocabile. E credo di non dover dire ancora molte cose. Il numero 2300 giorni solo concerne Antioco Epifane. Molti ieri si hanno chiesto se questo ha un'altra importanza per il futuro. No, nella parola non vediamo nessun'altra importanza di questo numero. Concerne solamente Antioco IV Epifane. Adesso pensiamo a quel capitolo 9, che è molto importante. Mi dispiace che ieri sera sono andato un po' troppo veloce e ho lasciato fuori qualche aspetto e ho dimenticato che ci sono molti santi che sono nuovi e non hanno partecipato a tutte le conferenze che c'erano fino adesso. E così devo ravvedermi. Allora ritorno al capitolo 9. Ma per noi è importante la preghiera di Daniele. Una tale preghiera la dobbiamo leggere più volte. Quale uomo? Un uomo di Dio, che nel suo cuore, il cuore è pieno del proposito di Dio, del popolo di Dio. Il suo cuore era per il popolo di Dio. E pensa giornalmente a Gerusalemme. Potete immaginarvi di pregare 3 volte con la finestra rivolta, aperta, diretta a Gerusalemme? Credo che nessuno di noi lo faccia. 3 volte al giorno. Preghi per il proposito di Dio. Ogni giorno pensi al popolo di Dio, alla venuta del Signore, e preghi: Signore, vieni. Credo che pochi fanno ciò. O mi sbaglio? O lo fanno tutti i santi? Dobbiamo leggere e vedere molto da Daniele. La preghiera di Daniele è molto importante per noi. Dobbiamo leggerla spesso e vi prego, fatelo, leggetela. Ciò vuol dire, prima che il Signore possa fare qualcosa su questa terra, Lui ha bisogno della nostra preghiera. Non può fare nulla senza preghiera. Anche se il suo proposito era che dopo 70 anni di prigionia tutto il popolo, o almeno una parte, ritornerà. Cioè, la prigionia dopo 70 anni terminerà. Ma era la loro scelta se volevano restare. Ma la prigionia è terminata dopo 70 anni. E Daniele ha visto ciò, leggendo Geremia. Anche se c'era scritto, che stava scritto, Daniele non ha detto: lodi Signore, il tempo è venuto, possiamo ritornare? No. Ma sta anche scritto, come abbiamo visto ieri sera, in Levitico, che il popolo di Dio deve ammettere i suoi peccati, anche i peccati dei suoi padri. Dio non vuole dire nuovamente: ok, 70 anni sono terminati, adesso ritornate, senza che qualcuno di essi ammetta, riconosca i suoi peccati. Di tutto quello che il popolo di Israele ha fatto a Giuda, e lode il Signore, Daniele era uno che conosceva la parola. Ha letto ciò di Mosè, ha pregato secondo ciò che stava scritto in Levitico 26, cioè non c'è solo la profezia di Geremia che dopo 70 anni la prigionia sarà terminata e ritorneranno nella terra promessa a Gerusalemme. Sta anche scritto che loro devono e lo faranno, cioè riconoscere i suoi peccati e anche i peccati dei suoi padri. Ma quanti lo hanno fatto all'epoca di Daniele? Credo che dopo 70 anni la maggior parte si sia abituata nella prigionia, si trovano bene, hanno trovato lavoro, case, famiglia, bambini, non sentivano mancanza di nulla. E nessuno ha pensato, forse non tanti ci hanno pensato, forse un paio sì, forse. Ma di riconoscere i peccati, non solo i loro peccati, ma anche il peccato del popolo e anche i peccati dei padri, credo che la maggior parte non lo abbia nel cuore. E perciò, fratelli, oggi nella casa di Dio dobbiamo conoscere la parola di Dio. Il Signore ci regalerà anche molta rivelazione. Una tale preghiera era necessaria affinché Dio possa fare il suo piano. Soprattutto i fratelli che guidano la Chiesa devono prendere tempo per la preghiera, per l'edificazione del suo regno, della sua venuta. Per tutti i santi in generale, per tutto il popolo di Dio. Soprattutto dobbiamo pregare per quelli che cercano affinché escano da Babilonia e di pregare che ancora molta gente di più venga dal Signore. I tempi stringono. Non è bello vedere che così tante persone andranno perse. Dobbiamo pregare. Signore, sii misericordioso al tuo popolo. Fa che esca da Babilonia. Soprattutto se conosci Apocalisse 18, versetto 4, l'ho menzionato più volte, uscite da Babilonia. Ma nessuno prega, Signore, porta fuori il tuo popolo da Babilonia. Come dovrà avverare il suo sogno Dio se nessuno prega per ciò? Non basta. Non basta che sta scritto in Apocalisse 18, versetto 4, uscite da essa, o popolo mio, da Babilonia. C'è anche bisogno della nostra preghiera. Signore, preghiamo per il popolo di Dio affinché esca da Babilonia. E sono sicuro che il Signore incentiverà e aprirà il nostro cuore di pregare per il popolo di Dio. Ci darà un peso di pregare per il popolo di Dio. E mi ricordo come 40 anni fa, nei primi anni 70, tutti i santi in Germania che hanno visto questa via hanno pregato ogni giorno, sempre, per questo. Signore, apri gli occhi del tuo popolo. Pregate ogni giorno per quelli che cercano. Il Signore ha portato così tante persone nella Chiesa, delle buone persone che cercavano. Ma purtroppo dopo 40 anni godiamo semplicemente la vita di chiesa, siamo tutti comodi ed abbiamo dimenticato che ancora molte più persone devono uscire da Babilonia. Abbiamo una bella canzone, un bel cantico, ma niente di più. Ci rallegriamo che noi siamo usciti da Babilonia, ma non pensiamo agli altri, che anche loro devono uscire da Babilonia, affinché assieme possiamo edificare la Chiesa, di vivere in unità, in Cristo. Non è vero? Affinché il regno di Dio possa venire, questa preghiera in capitolo 9 di Daniele è decisivo, è fondamentale. Senza questa preghiera, vi dico nuovamente, è difficile per il Signore di fare il suo proposito. Il Signore ci dia un peso di pregare giornalmente per l'università, al lavoro, affinché più giovani vedano la tua Chiesa. Sveglia il loro spirito, affinché ancora più studenti raggiungano o ti vedano. Sicuramente il nemico farà qualcosa di contro, cercherà di influire negativamente, ma se noi preghiamo, nessuno può fare qualcosa contro il Signore. Anche se c'è opposizione, Dio può portare gente nella Chiesa, soprattutto quelli che cercano. E loda il Signore. Se siamo anziani o giovani, dobbiamo prenderci il tempo di pregare. Impara da Daniele. Il principio, 3 volte al giorno. E spero non solo in teoria, ma anche in realtà. E anche durante il pranzo, quando fai pausa al lavoro, almeno prenditi 5 minuti di parlare con Dio su questa cosa. Signore, ti voglio ricordare. Porta gente nella tua Chiesa. Porta fuori il tuo popolo da Babilonia. Appartengono a te. Devono essere per il tuo regno e non restare a Babilonia. Signore, volgi i nostri prigionieri, portali indietro a Sion. Anche se hai solo 5 minuti di tempo. Non credo che Daniele aveva così tanto tempo, siccome era un uomo molto lavorioso, aveva molto da fare, aveva la posizione più alta. Sia nel regno babilonico che anche nel regno persico, ed aveva così tanti altri ministri sotto di lui, e comunque, ciò nonostante, aveva questa abitudine di pregare 3 volte al giorno. E come vi ho detto, non credo che abbia avuto così tanto tempo, ma almeno 5 minuti se li poteva prendere. Tu non hai 5 minuti per il Signore? Non hai il tempo? Quanto tempo di pausa hai quando fai pausa per pranzo? Di solito 1 ora. La maggior parte avrà 1 ora. Hai bisogno di 1 ora di mangiare il tuo pranzo? Credo che potresti anche mangiare un po' più velocemente. Così da avere almeno 5 minuti o 10 minuti che ti puoi tagliare fuori, almeno 5-10 minuti, per la preghiera, di parlare del suo proposito, della sua venuta, della sua opera oggi, della Chiesa, del popolo, contro il nemico, di legare il nemico. Sì, perché no? Digli, Signore, agisci secondo la tua parola. Vogliamo accelerare la tua venuta, come ha detto Pietro. Noi possiamo accelerare la sua venuta, il suo ritorno. E la preghiera è veramente meravigliosa. Adesso leggiamo in capitolo 9, di Daniele 9. Dio ha ascoltato, ha sentito la sua preghiera.
Amen, Herr Jesus. Oh, Herr. Amen.
Amen, Signore Gesù. Leggiamo Daniele capitolo 9, alla fine, in versetto 19, dice: Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stessa. Questo è meraviglioso. Devi fare un po' di pressione sul Signore. Non è vero? Non dargli la possibilità di rifiutare la tua richiesta. Non essere così pignolo. Qualche volta penso quando preghiamo siamo un po' troppo esitanti. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Cioè, Dio, se tu non lo fai, qualche volta dico, allora non sei fedele, perché la tua parola così dice, ma tu sei fedele, e io so che tu sei il fedele, ma io gli dirò, se tu non lo fai, tu sei infedele. E poi il Signore ti dirà, questo non è giusto, io sono fedele, e io così dirò, ma se sei fedele, allora fa così. Sapete, la preghiera non è una preghiera religiosa, ma parliamo col Dio vivente. E ciò che abbiamo parlato deve venire dalla nostra fede, deve essere vero, sincero dal nostro cuore, perché Dio conosce il nostro cuore. Sì, lo conosce veramente. Per amore di te stesso. Non preghiamo per noi, ma è la tua volontà. Tu hai detto, io voglio edificare la mia chiesa e le porte dell'Hades non la possono superare. Io così non la posso vedere. E glielo devi dire. E spesso vorrei credere a questa parola, ma non lo vedo. E questo glielo devi dire. Lo vorrei credere, ma non voglio solo credere, ma anche vedere il compimento di questa parola, la realtà. Signore Gesù, se tu non lo fai, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. In altre parole, se tu, Signore, non lo fai, allora non è bene per il tuo nome. Allora la gente dirà, guarda la città di Dio. Se questa è la sua città, perché è distrutta? Il vostro Dio è così debole, senza potere? Non è vero? Allora chi riceverà tutte le critiche? Così dovrai dire, non io, ovviamente starò male anch'io, mi vergognerei anch'io, ma alla fin fine è la tua città e noi siamo il tuo popolo. E così Daniele ha pregato. Versetto 20. Io parlavo pregando e parlavo, non ha solo pregato, ma anche parlato. E cioè è dire, il pregare è parlare, e tu parli con Dio. Io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il Monte Santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, l'ha sottolineato così chiaramente, mentre stavo ancora parlando in preghiera, mentre io parlavo, così dobbiamo pregare. Quando sento certe preghiere, quasi quasi mi addormento. Dobbiamo esercitare il nostro spirito quando parliamo con Dio. Signore Gesù, mentre stava ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, lode Signore, Dio ha mandato il suo angelo, Gabriele, di mostrargli qualcosa. Questa è la risposta di Dio. Dobbiamo pregare così che il Signore possa rispondere alla nostra preghiera. Gabriele, che aveva visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. In tedesco c'è scritto: perché tu possa comprendere giustamente. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela. Versetto 23. Apparentemente Dio già sapeva cosa voleva pregare. E Dio aspetta che noi preghiamo. È veramente così. Che tu incominci a pregare. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta. E io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Daniele è amato di Dio. È un uomo speciale. Come Giovanni, che ha scritto Apocalisse. Anche lui è anche il discepolo amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Poi Gabriele gli ha mostrato la visione delle 70 settimane. Adesso arriviamo alla fine di questa guida. Vorrei parlarvi ancora di più, perché ieri sera molti santi hanno chiesto troppe domande e credo che era colpa mia. Non ero chiaro abbastanza, troppo corto. Infatti è veramente meglio di avanzare a buon passo, ma non troppo velocemente. Ho saltato troppi punti e alla fine sono stato non abbastanza chiaro. E io mi ravvedo e vedo il mio peccato. Riconosco il mio peccato. E questa visione delle 70 settimane è molto importante. Perché? Perché ci mostra, per prima cosa, la venuta del Re, la venuta del Messia. Daniele era un profeta particolare. Dio gli ha rivelato qualcosa di speciale. Leggiamo Daniele 9:24. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città. E questa settimana qui vuol dire 7 anni. Ciò vuol dire 70 per 7. Nella nostra lingua è molto complicato se diciamo 70 per 7. E perciò molti traduttori hanno tradotto 70 settimane. Ma nel testo ebraico sta scritto 70 per 7. E allora non è una settimana di 7 giorni, ma qui è una settimana di anno. Una settimana sono 7 anni. Cioè, una settimana uguale 7 anni. E 70 settimane sono 490 anni in totale. Questo tempo verrà presa specialmente, verrà tagliata fuori. Dio ha tagliato fuori questi 490 anni per il suo proposito, per il tuo popolo e la tua santa città. Dio ha detto il tuo popolo e alla tua santa città. Non è meraviglioso? Allora, quale popolo è? Il popolo di Dio o tuo popolo? Perché Daniele era uno con Dio. Nel suo cuore era così pieno di Dio. Ha pregato per tutto il popolo di Dio. Ha avuto un tale amore per il popolo di Dio. Non solo anche per il popolo, ma persino di più per la città santa, per il tempio di Dio, per la dimora di Dio. Perciò Dio ha detto, in versetto 70, 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città. È una parola così dolce. E per che cosa? Per far cessare la perversità. Cioè vuol dire, entro questo tempo, Dio manderà il suo figlio per far cessare la perversità, prima cosa, per mettere fine al peccato, lode il Signore, è meraviglioso, verrà messo una fine al peccato. E terzo punto, per espiare l'iniquità, l'espiazione, l'iniquità verrà espiata e stabilita una giustizia eterna. Il Re è la nostra giustizia. Tramite la fede in Gesù Cristo siamo giustificati davanti a Dio. E Paolo ha detto, Cristo è la nostra giustizia. È la nostra giustizia. Lui è reso, è fatto come nostra giustizia. Per stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, cioè vuol dire in questo senso di compiere, quando tutto sarà compiuto, verrà sigillato. E questa parola sigillare è la stessa parola è la stessa parola usata poco prima nella frase per mettere fine al peccato, ma non lo puoi tradurre con sigillare il peccato, perciò i traduttori hanno cambiato qui, ma è la stessa parola nel testo originale. E per ungere il luogo santissimo, per farla corta, per ungere questo re che verrà, per ungere Cristo come re, nei dettagli, nel versetto 25, lasciateci guardare. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane. E in 62... Sì. Allora lasciateci iniziare questo tempo. Abbiamo dal momento in cui, come il primo punto, è l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, di Artaserse. Lasciateci guardare in capitolo 9, punto Romani 3. Punto B, la prima venuta del Messia alla fine delle 69 settimane. L'inizio delle 69 settimane, dal momento in cui uscì l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, dato dal re Artaserse Longimano e Neemia. E qui abbiamo anche la data, il 5 marzo 444 avanti Cristo.
vor Christus. Im Buch von Nehemia.
Nel libro di Neemia. Lode al Signore. Questa data ve la dovete ricordare. Non è l'ordine del re Ciro, non è neanche il secondo ordine del re Ciro a Ezra, anche se è ritornato a Gerusalemme, ma non è ritornato per edificare la città, non era il suo ordine, ma il suo ordine di ricostruire la città, le mura e tutte le strade e tutto l'altro. Questo ordine è stato dato a Neemia, e cioè in questo tempo qui, 5 marzo nell'anno 444 a.C. Questo lo possiamo confermare nei capitoli di Neemia 1 e 2. Poi vediamo che questo tempo verrà suddiviso in due parti, cioè ha detto saranno 7 settimane, saranno 49 anni, e poi quante? Le altre? E poi 62 settimane, allora 62 per 7, e quanti anni sono? 434 anni, e assieme abbiamo quanti anni sono con i primi 7 e 49, in totale sono 483 anni. Alla fine di questo periodo, di queste 69 settimane, arriverà un unto. Lasciateci leggere nuovamente i versetti, tutto alla fine. Sappi dunque, comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, cioè il Messia, il Re, il Messia, lui è l'unto. E allora, quando è questo punto, questo momento, quando Dio fu accettato come il Re, come il re dei giudei, e quella era l'entrata sull'asino a Gerusalemme, e questa è l'unica volta che i giudei, che dalla parte dei giudei Gesù fosse stato accettato come re. E questo è molto strano, solo un unico giorno Dio, i giudei lo hanno accettato come il loro re. Non è strano? Questo giorno è veramente speciale. E questo giorno è il compimento di Zaccaria. Di Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. Zaccaria 9, versetto 9. Questo è il compimento di questo versetto che segue. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Lode al Signore. E questo versetto è stato compiuto parola per parola.
E
in questo giorno, 5 giorni prima della crocifissione, il Signore è entrato a Gerusalemme. E non in qualunque modo, ma in groppa a un asino, sopra un puledro. E tutta la città ha aspettato per lui, ha giubilato. E vediamo in Giovanni 12 e anche in altri Vangeli, sta scritto. E questa data è il 30 marzo, 30 marzo dell'anno 33 dopo Cristo. E se contiamo questo lungo l'anno profetico di 360 giorni l'anno, questo è l'anno profetico, raggiungiamo di nuovo 483 anni. Questa è veramente una meravigliosa profezia. Daniele ha ricevuto la visione e la rivelazione sulla prima venuta del Signore. Il Signore gli ha persino mostrato il punto, l'esatto punto, momento. E ovviamente questa visione ha a che fare col popolo di Dio, con l'edificazione di Gerusalemme. E perciò, prima che il Signore viene, il Tempio deve essere edificato e devono ritornare in Israele e la città deve assolutamente essere edificata, perché come potrebbe ritornare il Messia senza la città? Cioè tutto deve essere preparato. In questa visione dobbiamo vedere che il Re ritornerà nella città in questo punto, in questo momento. Da questo momento, quando l'ordine è stato dato dal re a Neemia, fino a questo tempo qui. Sono esattamente 483 anni fino all'entrata del Signore a Gerusalemme. Cioè vuol dire, fratelli, quando i giudei in quell'epoca, se hanno letto attentamente Daniele, se l'avessero fatto, usiamo il congiuntivo, se l'avessero letto, avrebbero saputo quando il Messia sarebbe venuto. Non posso darvi alcuna spiegazione perché non hanno saputo. Perché è così chiaramente, scritto così chiaramente in Daniele capitolo 9. Sulla prima venuta del Signore. Poi ovviamente c'è un altro punto ed è importante vederlo, perché viene suddiviso in 49 anni e in 434 anni. Le prime 49 settimane anni sono necessarie per edificare la città completamente. Dopo devi aspettare 434 anni fino a questo punto. Se i giudei avessero letto attentamente, avrebbero veramente saputo. Anni fa ho letto da qualche parte che in quell'epoca c'era una setta tra i farisei che hanno visto questo, l'hanno visto il ritorno, quando sarà il ritorno. E hanno predicato che il Messia ritornerà. Purtroppo era durante il regno di Erode e quando ha sentito ciò, ha cancellato, ucciso tutta questa setta che ha predicato la venuta del Signore. Erode veramente era un animale, una bestia, un uomo malvagio. Non dobbiamo pensare che politica è bella e è carina, con oro, bronzo e ferro. No, no. Questo è solo esteriore. Qui abbiamo visto che sono veramente animali. Così quando il Signore è stato nato, nessuno sapeva. Nessuno è andato lì per vedere il Messia. E vi dico un'altra volta, i giudei sotto il Messia lo capiscono non come Salvatore, ma come Re. Ed è per questo che questi saggi, questi Re Magi vengono dall'Oriente, non cercano il Salvatore, ma chiedono dove è stato nato il re dei giudei. Non hanno chiesto per il Salvatore. E poi Erode ha subito chiamato i saggi, hanno letto e hanno saputo che verrà nato a Betlemme. Sappiamo molto, ma non facciamo nulla. Non facciamo niente. Allora, lode al Signore per questo tempo qui. Daniele ha ricevuto la visione che il Messia arriverà solo a questo momento. E credo che non era così tanto incoraggiato di vedere questo periodo. Forse pensava, così quanto tempo ancora? Devo aspettare ancora così a lungo? E poi dice ancora, leggiamo assieme in questo testo, abbiamo queste 62 settimane, piazza e mura, ma in tempi angosciosi, in versetto 25. La storia ci mostra veramente che ci siano così tanti problemi a Gerusalemme, di ricostruire Gerusalemme. I nemici attorno a Gerusalemme, in questa regione, tutti hanno cercato di fare tutto il possibile per far arrabbiare il popolo di Dio, di ostacolare l'edificazione, di creare problemi in ogni modo. Hanno costruito le mura da una parte con martello e con altri strumenti e dall'altro lato anche anche combattendo, da una parte hanno costruito, ma dall'altro lato dovevano anche combattere perché c'erano nemici che volevano ostacolarli. Adesso procediamo col versetto 26. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso. Interessante. Ciò vuol dire dopo questo tempo. Quattro giorni dopo, potete immaginarvelo, così veloce era. Un unto sarà soppresso. Infatti Cristo è stato crocifisso. Il 3 aprile nell'anno 33. Questo era il giorno del passo. Il giorno il Signore è stato crocifisso, poco dopo.
Amen.
Amen. E non avrà, nessuno sarà per lui. In tedesco c'è scritto, non avrà nulla. E come il Messia, come il re, dovrebbe avere un regno dove regnare, ma adesso non ha nulla, nessuno sa per lui. Da una parte, questa è la sua volontà, è la volontà di Dio che lui sarà crocifisso per compiere la salvezza. Ma tutto il popolo, quattro giorni dopo, ancora gridato alla croce con lui. Venga crocifisso. Noi non abbiamo un re, tranne Cesare. Cesare. E questa spiegazione non era molto azzardata. Se Dio ha sentito ciò, da un lato hanno crocifisso loro Messia, l'hanno soppresso, rifiutato, e dall'altra parte hanno proclamato forte ad alta voce: noi non abbiamo un altro re tranne Cesare. Questo ha veramente insultato Dio. in modo molto grave. Ed è per questo che qui in versetto 26 sta scritto: il popolo d'un capo che verrà, cioè Cesare e Tito, è il popolo di un capo che verrà. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà le città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione. Tito ha portato un esercito come un'inondazione nell'anno 70, poco dopo. Nell'anno 70 dopo Cristo, in questo momento, Tito e tutto il suo esercito hanno distrutto la città e il santuario. Come il Signore ha parlato del Tempio, nessuna pietra starà sull'altra. E qui Dio ha già parlato a Daniele cosa sarebbe successo nell'anno 70 dopo Cristo. E vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Ma se è fino alla fine di questo tempo della visita anomala di Tito, o anche fino alla fine del Tempio, dell'epoca, non fa differenza? Lo puoi girare come vuole, la fine, ci sarà guerra e devastazioni, sono decretate. Devastazioni. Alla fine saranno devastazioni. Adesso leggiamo 27. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. Questa è tutta un'altra cosa. Perché nella storia Tito non ha mai fatto un patto, non ha mai stabilito un patto con una persona. Allora non può essere Tito, è impossibile che questo versetto parli di Tito. Ma questo lui è un altro re. E qui dobbiamo vedere. La lavagna purtroppo è un po' troppo stretta, ma comunque continuiamo qui. A partire da questo punto è stato stabilito il nuovo patto. Dopo la sua seconda crocifissione c'è il nuovo patto. E nel tempo del nuovo patto è il tempo della grazia, tempo di grazia. È un tempo di vita, un'epoca della vita, e è il tempo dell'edificazione della, esattamente, della Chiesa. Lode al Signore. E cos'è il Tempio, la Chiesa? È il suo regno celeste. Lode al Signore. La sua costruzione non è una cosa esteriore, ma dov'è? È in noi. Perché il regno del Signore non è una cosa fisica, qualcosa di esteriore, ma è invisibile per gli altri, ma in noi, è una realtà in noi. E Lui oggi vuole regnare in noi. E quando Lui regna, vedi veramente questa edificazione della Chiesa. In questo tempo vediamo nuovamente, noi abbiamo il tempo, che è così a lungo, quasi 2000 anni, oltre 2000 anni, questo lungo periodo, è un'interruzione di queste 70 settimane di anni. Questi 7 anni, gli ultimi 7, non sono ancora arrivati, verranno ancora. Ai tempi di Daniele, il tempo del nuovo patto, della grazia, l'edificazione della Chiesa che era un segreto nascosto in Dio, non era esposta, apparente nel vecchio patto, nell'antico patto. Era nascosto in Dio e Daniele non l'aveva visto. E Gabriele ha mostrato Daniele ha mostrato Daniele questi 70 anni come se fossero tutte in un pezzo, ma ci sarà un'interruzione dopo la 69esima settimana. E l'ultima settimana arriva più in là, e questa interruzione è l'epoca dell'edificazione della Chiesa. Dobbiamo vedere che all'inizio Dio ha lasciato stare Israele come il popolo di Dio, come il suo regno fisico. C'era l'epoca, il tempo delle nazioni, e adesso il Signore edifica la sua Chiesa su un livello spirituale. Perché se Dio avesse continuato con un regno terrestre, sarebbero ascesi direttamente al cieli, ma siccome hanno rifiutato Dio, Dio ha rifiutato, ha lasciato il popolo di Israele. Ma al posto di con la venuta di Cristo, di accettare questa grazia, hanno scelto Cesare. E così Dio ha detto, così se lo volete ve lo do. E così nell'anno 70 hanno veramente ricevuto il loro re, Cesare, con la distruzione di Gerusalemme. E adesso noi viviamo in questa epoca, in questo tempo. Il versetto 27 mostra l'ultima settimana che manca ancora. Gli ultimi 7 anni sono qui. È chiaro per tutti? Amen. Queste 69 settimane, poi l'interruzione con l'edificazione della Chiesa, e poi verrà l'ultima settimana. È chiaro? E ho cercato di parlare molto piano affinché i traduttori non abbiano problemi. E qui vediamo che gli ultimi 7 anni incominciano qui. La domanda è: quando inizierà questa ultima settimana che tutti vorrebbero sapere? Quando? E qui in versetto 27 vediamo ciò che accadrà alla fine di questi 7 anni. E la Bibbia descrive questa ultima settimana come la fine. Cioè, tutti i 7 anni vengono riferiti come la fine. E qui vediamo cosa accadrà. L'invasore stabilirà un patto con molti. Poi c'è di nuovo questo lui, questo l'invasore stabilirà un patto con molti. In tedesco c'è la scritta con forza. Abbiamo già parlato dei 7 re in Apocalisse 17, non devo ripeterlo nuovamente. Vi ricordate questi 7 re? Ve li ricordate? Allora non li ripeterò. Questo lui, in versetto 27, è il settimo re di Apocalisse 17 che verrà, ma non è ancora venuto. Quando sarà venuto, cioè quando il tempo è maturo, stabilirà, in tedesco c'è scritto con forza, con potenza, un patto con molti. Non lo stabilisce in qualche modo, ma con forza. e crede che questa traduzione, appunto, con forza, stabilire un patto con forza, è molto importante. E perché? Perché molte persone pensano, credono, che questo Lui è il Signore Gesù, e con la sua morte ha stabilito il nuovo patto con i giudei, con molti giudei. E questo per queste persone, questa ultima settimana è già finita. Ma questo non può essere. Non può semplicemente non essere. Non dobbiamo discutere ancora molto, perché qui dice con forza, con potenza, ha stabilito un patto. Il Signore, quando è morto, non aveva potenza, era senza aiuto, non ha neanche aperto la sua bocca, non aveva forza. È stato portato lì come se fosse stato portato dal macellaio, come un agnello, muto. E alla fine, cosa sta scritto alla fine? Non aveva nulla. Non aveva nulla. E anche questo è stato detto in una profezia. Allora, questo patto, in versetto 27, non è il nuovo patto che il Signore ha stabilito alla croce, ma molto di più, questo Lui è il settimo re che deve venire. E questo re oggi vive da qualche parte, ma non chiedetemi chi è, anche a me non interessa chi è. Ma la cosa importante è che Lui stabilirà un patto di pace nel Medio Oriente, tra Israele e la Palestina. Ed è questo il grande privilegio che viviamo in questo tempo, perché tutto accade davanti ai nostri occhi. Non è vero? E anche questo patto, e aspettiamo questo patto. Questo è l'ultimo segno. Signore Gesù, che ci mostra con sicurezza che la fine è arrivata. Cioè, il settimo re segnerà all'inizio di questa dell'ultima settimana con molti, con potenza. Perché senza potenza non puoi fare nulla. Appunto, è impossibile portare assieme a un tavolo gli israeliani e i palestinesi. E poi, quando vediamo questo patto, poi è molto sicuro. La fine è arrivata. Allora puoi cominciare a contare 7 anni. Cioè, la fine dell'epoca è arrivata. Questo è con sicurezza così. Se voi non lo credete, potete crederci o no, accadrà lo stesso. Perché? Perché è stato deciso dal Dio vivente. Non c'è altro patto che è più importante. E tutto il mondo aspetta. Aspetta questo patto. Allora, alla metà di questi 7 anni, cioè dopo 3 anni e mezzo, farà cessare sacrificio e offerta. E allora questo Lui chi è? Il secondo Lui, in versetto 27, è l'ottavo re. Cioè, fratelli, cosa vi devo dire? A partire, se guardiamo Apocalisse 12, vediamo, vorrei sottolineare e ingrandire questo aspetto. Poco prima degli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione, il sesto sigillo verrà aperto in Apocalisse 6. Ce lo potresti leggere in Apocalisse 6? Apocalisse 6 del sesto sigillo? Versetto 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? In quel tempo ci sarà un grande terremoto in tutta la terra, e il sole diventerà scuro, e la luna diventerà rossa come sangue, le stelle caderanno giù. Non è vero? E in quel tempo ci sarà un grande caos in tutto il mondo, e tutti gli uomini riconosceranno che l'epoca dell'ira di Dio è venuta. Grandi e piccoli, tutti gli uomini riconosceranno ciò. Ed è in questo tempo che la risurrezione avrà luogo. E mi chiederai come farei a capire che in questo punto, in Apocalisse 12, quando parla di questa donna in Apocalisse 12, rappresenta tutto il popolo di Dio. Le 12 stelle rappresentano il tempo dei patriarchi. La luna è il tempo dell'antico patto. Il sole rappresenta il tempo del nuovo patto. Ciò vuol dire che questa donna è l'unità, praticamente tutto il popolo di Dio, dall'inizio, da Adamo fino ad oggi, anche quelli che sono morti. O di quelli che sono morti, scusate. E questa donna qui è debole. È per questo che dice una donna. Ma in lei era incinta. C'era un bambino maschile. C'è qualcosa di maschile. Cioè vuol dire qualcosa di forte, con potere. E questo bambino verrà rapito al trono. Ma non la donna. E dove andrà questa donna? Questa donna verrà portata nel deserto da qualche parte, in un posto che è stato preparato per lei. E questo luogo è sicuramente su questa terra, perché il dragone, ha mandato un'inondazione dalla sua bocca e vuole uccidere questa donna o distrarla che lei non raggiunga questo posto preparato per lei. Ma la terra aiuta questa donna e ha aperto la sua bocca e ha ingoiato questa inondazione. La donna sarà ancora su questa terra. E su questa terra Dio ha preparato un posto per lei. E il dragone non poteva neanche toccare questa donna, perché lei era risorta. Lei ha lo stato di essere risorta. Non è bene di morire due volte. Non c'è una cosa come due risurrezioni. Ma non è stata rapita sul trono, allora dov'è che verrà portata? Così, se qualcuno muore prima del previsto, puoi essere sicuro che sei parte del bambino maschile. Ma lode il Signore, abbiamo oggi la possibilità di non morire, ma di essere rapiti vivi sul trono, come primizie. Allora in Apocalisse 12 sta scritto, ed è questa veramente la prova che la risurrezione in questo punto qui accadrà proprio in questo punto. Leggi Apocalisse 12 di questa donna. Versetto 5, se non sbaglio. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. E quanti anni sono? Lo sappiamo già? Giusto, 3 anni e mezzo. Quanti mesi? 62 mesi. No, 42 mesi. Ciò mostra che esattamente questi 3 anni e mezzo questa donna è fuggita nel deserto. Ciò deve assolutamente essere che questo punto qui della risurrezione, questo punto qui doveva essere un momento di risurrezione. Non lo puoi interpretare in un altro modo. E questo rapimento qui, che il bimbo, il figlio maschio è stato rapito al trono, e dopodiché questo figlio maschio è stato rapito, c'è stata una guerra tra Michel e Satana nel cielo, il dragone ha perso la guerra, è stato buttato giù, cioè Satana è stato buttato giù sulla terra e non ha più un posto nel cielo e neanche nell'aria. Qui, anche sulla terra può saltare in aria solo quanto lo puoi fare tu. Perciò guai a tutti quelli che resteranno sulla terra, perché il Satana è un terzo degli angeli che sono costretti di stare sul suo lato, sono caduti assieme a lui, un terzo degli angeli. E non chiedimi quanto sarà questo un terzo, perché sono miriadi e miriadi. Molti, molte centinaia e migliaia. Saranno i vostri vicini. Avete dei buoni vicini. E poi dice, sono caduti sulla terra, scesi sulla terra, capitolo 8 alla fine ci dice, quando è stato spinto giù, alla mano alla chiave dell'abisso. Puoi leggere in capitolo 8, no, capitolo 9, ho sbagliato, Daniele 9, Apocalisse 9, il capitolo, appunto l'abisso è stato aperto, sono dei demoni e non so per quanto tempo sono stati rinchiusi nell'abisso, ma adesso sono stati liberati e avranno potere di fare del male alla gente, alle persone. E quando la gente cercheranno la morte, non la troveranno, perché la morte fuggirà da queste persone. E così vediamo che la cosa più importante, quando il Satana aprirà l'abisso, l'ottavo, o più esattamente il quinto re, ne uscirà. Dall'abisso ne uscirà il quinto re in Apocalisse 17. E allo stesso momento il settimo verrà ucciso. Subirà una ferita mortale nella testa. E il punto era così esatto: quando fu ucciso, il quinto ne esce ed entra nel corpo morto del settimo, si rialzerà ed è diventato l'ottavo. E questa è la bestia. E prima ha letto in Apocalisse 9 i primi cinque versetti, poi in versetto 7, in questi ultimi anni i sacrifici verranno più concessi. Per questi ultimi 7 anni, all'inizio di questi 7 anni, deve essere chiaro che i giudei possono portare dei sacrifici sul monte del Tempio. Deve essere un chiaro dettaglio all'inizio di questi ultimi 7 anni. E all'inizio degli ultimi 3 anni e mezzo di questi 7 anni, l'ottavo fa esattamente ciò che Antioco Epifane ha fatto molti anni prima. E farà esattamente ciò che in capitolo 7 e 8 è stato descritto. Si presenterà se stesso come Dio. E ci sarà l'idolo nel posto santo. E poi verrà slegata l'inferno. Di solito quando tutte le persone sono morte, vengono portate direttamente nell'Hades. Tutte le persone che sono morte vanno nell'Hades. Il loro spirito e la loro anima vanno lì. Ma il quinto re è stato portato in un posto speciale, nell'abisso. E per questo c'è scritto lì. Lasciateci leggere in Apocalisse 17. Apocalisse 17, versetto 8. La bestia che hai vista era e non è, che hai vista era, cioè ha esistito, e non è, e nei tempi di Giovanni non è, essa deve salire dall'abisso. Vedi? Cioè il quinto re, che abbiamo visto ieri, verrà preservato nell'abisso, verrà esercitato per essere la bestia, l'animale degli animali. Anche lui ha bisogno di esercitarsi. E il posto migliore di esercitare questa bestia è l'abisso. E anche ricevuto una posizione, sarà il re dei demoni. Il nome sarà Abaddon nell'ebraico. Ciò vuol dire che sarà quello che distruggerà, che porterà devastazioni. Lui distruggerà tutto. Cosa fanno tutte le bestie? Distruggono. È proprio così. Lui diventerà l'animale degli animali. Leggiamo di nuovo. E In mezzo alla settimana, nel versetto 27 di Daniele 9, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. E ha citato questo versetto in Matteo 24, versetto 15. Il Signore ha detto, se voi vedete che le devastazioni, che le abominazioni saranno sul luogo santo, ed è per questo che l'abbiamo tradotto secondo la Septuaginta, la traduzione greca, perché il Signore ha citato in questo modo. E per questo, se l'avessimo tradotto in un altro modo, sarebbe così, ci sarebbe un po' di caos. Ma siccome il Signore l'ha citato in questo modo, possiamo prendere senza problemi la Septuaginta, perché il Signore non cita in modo sbagliato. Noi possiamo tradurre in modo sbagliato, ma Lui non cita in modo sbagliato. Non credete? Vedete, siamo uni nella Chiesa, uno nella Chiesa. Offerto, sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Alla fine il Signore distruggerà questo animale. In Apocalisse 19 vediamo che l'agnello scende con il suo esercito e afferrerà l'animale e il falso profeta e lo butteranno nello stagno di fuoco. E questa sarà la sua fine. E qui vediamo la visione delle 70 settimane, le 70 settimane di anni. E qui in questa visione vediamo, primo punto, la prima venuta del Signore e come secondo, la seconda venuta del Signore, alla fine. Lode al Signore. Il Signore ha mostrato chiaramente, così semplicemente, di una storia così lunga, ha mostrato quando verrà la prima volta e cosa farà. E quando arriverà la seconda volta e cosa farà. Non è meraviglioso? Ci mostra tutto. Una tale visione la dobbiamo riconoscere tutti e vedere. Va bene? Tutto chiaro adesso? Nessuna altra domanda? Lode al Signore. Adesso continuiamo col capitolo 10. Quasi quasi avrei iniziato col capitolo 11. Vorrei di nuovo saltare, ma questo non è bene. E potete capire che Daniele, quando ha visto ciò, da un lato era contento che aveva visto qualcosa, ma dall'altro lato era sfinito, completamente sfinito. Ho pensato, io parto adesso e dopo 70 anni il popolo ritornerà a Gerusalemme, il Tempio sarà ricostruito, il Messia ritornerà e lui regnerà e il regno potrà venire. Le nostre idee erano sempre un po' semplici. E quando abbiamo visto queste 70 settimane ci siamo pensati, ah, ancora così lungo? E quando hanno visto che il Messia dovrà essere ucciso, tutti i suoi discepoli hanno detto, ma non può essere che il Messia dovrà soffrire e è crocifisso. Tutti si sono meravigliati. E così anche Daniele. E credo che proprio da questo punto lì Daniele non poteva più mangiare o ridere, sorridere, non poteva più dormire. Leggiamo in capitolo 10, versetto 1, il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazar, cioè rivelato la parola è vera e predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo prelibato. A tutti noi piace mangiare del buon cibo. Né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. Il 24° giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del grande fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, che questo uomo è Cristo. La descrizione è sicuramente il figlio dell'uomo e del Signore. Abbiamo sempre bisogno della visione del Signore. Spero che saremo dei uomini che non sanno solo tante cose, ma abbiamo bisogno dell'apparizione del Signore. E qui gli dobbiamo dire: Signore, apparici. Ho bisogno della tua apparizione. Indifferentemente da quante visioni hai già ricevuto, non servono a niente se il Signore non ti appare in persona. Gli dobbiamo dire: Signore, ho sempre bisogno della tua apparizione e del tuo parlare vivente. E poi potete continuare voi a leggere qui in capitolo 10. Salto al versetto 7. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Ma non Daniele, lode il Signore, non è fuggito. Io rimasi da solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Chi può vedere un tale Cristo e rimanere fermo davanti a Lui? Anche Giovanni, quando ha visto Cristo in Apocalisse 1, cadde a terra come un morto. Ed è per questo che mi chiedo, perché sono così fieri? Perché non hanno mai visto il figlio dell'uomo nella sua gloria, nel suo splendore. Perché dopo di che l'abbiamo visto, non abbiamo più motivo per lodarci e glorificare noi stessi. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udii il suono delle sue parole. Mi appena le udii, caddi assopito con le facce a terra. Ed ecco, una mano mi toccò, e non è più la mano del Signore. È la mano di Gabriele. E mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato. Di nuovo, Daniele, uomo molto amato. Non vuoi essere un tale fratello? Non è vero? Preferirei di non essere niente di un figlio amato, di essere amato da Dio. Ricordati le parole. Cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio e di studiare la teologia? No, ovviamente non dice ciò. Ma di umiliarti davanti al tuo Dio. Impara ad umiliarti. Le tue parole sono state udite. io sono venuto a motivo delle tue parole. E qui vediamo un segreto. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Ed è per questo che è arrivato un po' in ritardo. Daniele ha digiunato e pregato quanto tempo? 3 settimane. E quanti giorni sono? 21 giorni. È meraviglioso. Ciò vuol dire, quando ha iniziato a pregare, Gabriele fu mandato, ma purtroppo non poteva venire subito perché veniva ostacolato dal principe di Persia. Però Michele, uno dei primi capi, lui è l'arcangelo, è venuto in mio soccorso. Io sono rimasto là presso il re di Persia. Ciò vuol dire ogni regno, dietro ogni regno c'è la potenza delle tenebre. Non pensare che tutte le cose avranno un buon fine. Anche in quei giorni, sopra il regno persico, c'è il re delle tenebre. Ma scusate, c'è l'arcangelo. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo. In questa parte, come abbiamo visto all'inizio, in questa seconda parte di Daniele, parla del popolo esclusivamente. Anche questa visione parla del popolo di Dio e attorno al Tempio. Adesso non vorrei leggere tanto perché ho solo altri 10 minuti. Diamo un'occhiata alla guida. Capitolo 10, capitolo 11. Queste sono le cose più importanti del capitolo 10. Capitolo 11 è una cosa meravigliosa. Quello che sta scritto nel libro della verità. Gabriele ha portato con sé un libro. E vorrebbe leggergli qualcosa da questo libro della verità al fratello Daniele, l'amato Daniele. Sapete, in questo libro sta scritto tutto, da Dio. E lui ha previsto tutto ciò che doveva accadere. In quel tempo, questa tutta situazione, fino alla prima venuta del Signore. È sorprendente. Questo è il libro della verità. Come ha detto in capitolo 10, Daniele ha detto, versetto 21, ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. Libro della verità. Ciò, quello che verrà, viene presentato in capitolo 11, sta tutto scritto nel libro della verità. In questo libro della verità ci sono tutti gli eventi che sono stati successi dopo l'impero greco, dopo Alessandro Magno, dopo la suddivisione nei 4 regni, tutte le guerre tra la Siria e l'Egitto, dall'inizio fino alla fine. Perché questo concerne il popolo di Dio. E fino al tempo di Erode e Augusto, e Cesare Augusto. Questo sta tutto scritto in capitolo 11. Ho fatto una piccola grafica che trovate alla metà della guida e ve la potete leggere voi da soli. Questo è il libro della verità, un riassunto dei fatti più importanti. contenuti nel libro della verità. E vorrei ancora menzionare che quando il Signore in Rivelazione Apocalisse 5 è asceso al trono di Dio, cosa ha fatto? Ha preso il libro con i sette sigilli. Lo leggiamo? Lo legge il fratello? Apocalisse 5, versetto 5. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire un libro e i suoi sette sigilli. Ora iniziamo un po' più prima. Versetto 1. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Adesso saltiamo. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. E aveva sette corna, sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E Daniele ha visto il libro della verità. L'angelo gliel'ha detto, Gabriele, in questo libro della verità sono scritti tutti gli eventi della storia, di tutte le guerre, fino al tempo di Erode e di Cesare Augusto. Cioè vuol dire fino alla prima venuta del Signore. E qui finisce. E dopo l'ascensione del Signore, il Signore ha ricevuto la seconda parte di questo libro e l'ha aperto e ci mostra ciò che accadrà dopo, fino alla sua seconda venuta, fino a questo tempo qui, agli ultimi sette anni. Tutto quello che accadrà negli ultimi tre anni e mezzo, non solo lì, ma a partire dalla sua ascensione, vediamo cosa dovrà accadere. Di nuovo guerre, di nuovo morte. Ma lode Signore, c'è un cavallo bianco che mostra un aspetto positivo. E qui in capitolo 11 vediamo tutta la storia. E qui devi veramente credere che Dio è Dio, solo Lui. Solo Lui poteva mostrarci tutta la storia in modo così dettagliato. E possiamo confermare ogni versetto nella storia. Purtroppo non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, ma non ce n'è neanche bisogno. Non è più importante. E forse solo un altro aspetto, di menzionare un'altra cosa. Fino al versetto 33 vediamo, da 32, questa è una descrizione di Antioco Epifane, una descrizione molto dettagliata, molto chiara, e la fine, questi due o tre versetti, 32 e 35, descrivono questa rivoluzione dei Maccabei che aveva successo. E poi dal 36 in poi fino al 39 Il re, quel re lì, è Erode. Forse domenica prossima, quando sono qui, possiamo avere un po' di comunione su questo punto. Erode, purtroppo non oggi. Guarda, 40 a 43, questo conflitto tra un re del sud, cioè Cleopatra, il re del sud, c'è un conto che aveva guerra contro il re del nord, che era Ottaviano. Ed è meraviglioso di vedere ciò, che la storia viene a una fine qui. Perché dopo succederà, perché accade proprio in quel momento lì che il Messia viene per la prima volta su questa terra, e senza Augusto non poteva succedere, perché doveva essere Augusto, perché è lui che comandava, dava l'ordine di contare gli abitanti, perché sennò era impossibile per Giuseppe e Maria di andare a Betlemme, ma sono stati costretti di viaggiare, perché questo era l'ordine di Augusto. E così dovevano viaggiare anche se lei era incinta. E doveva andare a Betlemme. E molti versetti non sarebbero stati compiuti se non ci fosse stato Erode. Ciò ci mostra com'è meraviglioso Dio. Lui ha tutto arrangiato. Adesso giungiamo all'ultimo capitolo. Ce lo facciamo? La conclusione. L'angelo gli ha detto: ci saranno tempo, cioè un tempo di angoscia. In questo mondo non ci sarà pace. Ci saranno sempre tempi di angoscia. Una volta qui, una volta là. Guerra. Ci saranno dei terremoti, come adesso in Messico. Poi c'è la guerra in Afghanistan, in Africa, ci sono sempre ribellioni, dei problemi continui. Dove in questo mondo c'è veramente pace? Ci sono tempi di angoscia, ma questi tempi diventeranno sempre più seri, più gravi. E dopo la prima guerra mondiale, tutti hanno sperato che sarebbe stata l'ultima, poi è arrivata la seconda guerra mondiale. E adesso si spera che ci sia pace? Poi arrivano gli ultimi 3 anni e mezzo. Non è vero? In questo mondo, prima del regno millenario, ci sarà la grande tribolazione. Abbiamo visto la prigionia a Babilonia e il tempo di Antioco Epifane, il tempo di Tito e la sua amata, e poi tra lì e oggi il popolo di Israele ha avuto così tanti problemi, così tanta perseguitazione. Anche i cristiani hanno sofferto così tanto. E ovviamente il tempo peggiore sono i 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Poi vediamo la ricompensa dei credenti fedeli, i quali si trovano iscritti nel libro della vita. Dobbiamo essere fedeli. E qui c'è la promessa del Signore. Saremo salvati dalla grande tribolazione. Questo è meraviglioso. Ma solo se siamo fedeli. Chi vince? Il Signore dice, se tu preservi la parola, io ti preserverò anche dalla grande tribolazione, ma solo appunto se tu preservi anche la mia parola. Punto B, giungere alla migliore risurrezione dei morti. Poi quelli che vivono nel presente, indifferentemente da quale epoca, Dobbiamo essere saggi e prudenti, uomini di Dio. E gli risplenderanno come lo splendore del firmamento. Quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. E spero che molti santi oggi diventino tali fratelli. E poi l'angelo ha detto: le parole delle visioni vengono tenute segrete e sigillate. Perché prima accadono molte, molte altre cose, e il tempo del compimento non arriverà così presto, ma ci passerà ancora molto tempo. C'è un tempo dei tempi, e col passare del tempo ci saranno sempre più persone che fanno ricerca o vogliono accumulare sapienza, e sappiamo sempre di più su questo tempo. E in questi giorni forse sappiamo già un po' troppo, o almeno molto tanto. La lunghezza del tempo specificato, un tempo dei tempi e la metà di un tempo. E qui molti chiedono, e allora cos'è? Cosa sono questi 1290 giorni? Fino al 1335 giorni, sta scritto qui, si riferisce ai giorni di Antioco Epifane. Dal giorno in cui abolì l'offerta quotidiana fino alla sua morte. Appunto, dal momento in cui ha messo l'idolo nel tempio fino alla sua morte, fino alla sua fine sono 1290 giorni. E fino alla sua morte sono 1335 giorni. E così finisce questo libro, Lode del Signore. E Daniele raggiungerà la migliore risurrezione dai morti. E siamo finiti. Lode del Signore.
Amen.
Amen. Adesso possiamo cantare un cantico.